La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Buongiorno, buongiorno dalla newsline di Controradio, buongiorno dalla redazione. L'informazione prima di tutto è prima di tutto l'informazione anche sul meteo, perché è importante, è l'ultimo weekend pieno di luglio, siamo venerdì 24 luglio e abbiamo in collegamento Matteo Rossi dall'AMA che ci spiega probabilmente quale sarà questo ultimo weekend. È vero che sarà un weekend d'estate mediterranea, forse il primo di estate non africana, o sbaglio?
Sì, buongiorno a tutti, ma è un weekend dalle due facce, direi, perché abbiamo sia oggi una bella giornata, anche non troppo calda, appunto, con temperature massime arriveranno attorno ai 33 gradi, e anche con un po' di vento dal nord-est, quindi aria piuttosto asciutta, secca. Poi però cambia la circolazione nella giornata di domani, i venti si dispongono da sud, arriva di nuovo aria più umida, anche un pochino più calda, insomma si arriva ai 34-35 gradi, quindi domani ancora una bella giornata estiva, non troppo calda, però questo aumento dell'umidità, della nuvolosità che è previsto per il pomeriggio preannuncia un peggioramento, come dicevo, che rende dalle due facce, proprio perché domenica invece è atteso un peggioramento con piogge su gran parte della regione a prevalente carattere temporalesco, temporali che potranno anche risultare intensi, quindi è atteso, ecco, questo peggioramento piuttosto rapido, poi già da lunedì di nuovo il tempo migliora, ecco, quindi aspettiamo queste precipitazioni di domenica, ecco.
Benissimo, anche perché magari potrebbe un po', diciamo così, come si dice, rinfrescare, o sbaglio, Rossi? Cioè le temperature
sì,
risaliranno?
Sì, questa temperatura rinfresca, e poi la prima parte della settimana prossima sarà abbastanza fresca, quindi direi si starà piuttosto bene, però poi è atteso di nuovo nella seconda parte della settimana, fra giovedì e venerdì, e soprattutto nel fine settimana successivo, una nuova ondata di calore, ecco, vedremo se verrà confermata nei prossimi giorni, però al momento sembra che ci sia questa quarta ondata di calore prevista per l'inizio mese.
Bene, ringraziamo Matteo Rossi e il LAMA per questa finestra su insomma questa mezza estate, e ci sentiamo fra pochissimo dopo una breve pausa per le notizie regionali.
Libri sotto le stelle, torna il viaggio letterario nel Mugello, 9 comuni, 9 appuntamenti gratuiti con la direzione artistica di Daniela Morozzi, Marco Paolini, Tommaso Montanari, Christine Von Borris, Francesca Manuelli e Comunità Le Piagge, Raffaele Oriani e Ala Sanselmi, Riccardo Nencini, Francesco Cancellato e molti altri. Dal 20 luglio al 21 agosto in Mugello. Scopri di più su catalyst.it e lostanzonedeleapparizioni.com.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, 2 VIP experience per 2 persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. 26, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Nuovo Barrio Street Festival. Venerdì 24 e sabato 25 luglio il quartiere Garibaldi di Livorno si trasforma nel Nuovo Barrio, un luogo di rigenerazione urbana dedicato alla musica, alla socialità e alla partecipazione dal basso. Mercatini del riuso e ristorazione all'aperto, dibattiti pubblici e animazione per bambini, ma soprattutto tanta musica. Moruga Drum, Gli Anni, Guerrilla Farming, The Loves, Mimmo Mollica Band e dalle 22 sul palco principale Fanfara Station il venerdì e il sabato Bobo Rondelli Trio. Tutto ad ingresso gratuito. Info e programma mezzclara22.org.
Lune a Peccioli, teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese all'insegna dell'attualità, grandi interpreti e cantautorato. Dal 2 al 30 luglio all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. Giovedì 30, Edoardo Leo in Ti racconto una storia, racconti semiserie e tragicomici. A seguire, festa finale. Torna It's Just Time per celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, Coltrane e Django e i 10 anni dalla morte di Prince e David Bowie. Ultimo appuntamento il 25 luglio. St. John Trio, Rebirth, Celebrating the Music of John Coltrane al Podere del Leone. Info su OpenCity 26, Proloco San Vincenzo.it e canali social.
Instabile Cultura in Movimento. A Firenze, in via della Funga, zona Varlungo, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Tutti i giorni, dalle 18 alle 2, con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo, bistrò, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane.
Venerdì 24 alle 21.30, concerto con Jumping Trail, band reggae fiorentina con un sound che affonda le radici nel New Roots, evento all'interno di Estate Fiorentina 2026. Contro Radio.
Appare chiaro dalle prime pagine dei giornali che leggiamo oggi che il caso del giorno sia ancora quello che tiene banco, quello di Montedomini, l'azienda pubblica di servizi, è proprio questo l'acronimo di ASP, alla persona appunto che è appunto entrata nell'occhio del ciclone già qualche giorno fa per via insomma di una vicenda che a Firenze è ben insomma chiara a molti, quella del pericolo che la città si presta insomma alla mercificazione del turismo e appunto ricordiamolo, ieri c'è stata la difesa del presidente dell'ASP Maurizio Fritelli che in una conferenza stampa insomma ha difeso la scelta di ASP di mantenere a reddito parte dei suoi immobili. Vediamo subito su questo la Nazione di Firenze che apre il giornale con questo titolo: Montedomini, indagini sul CIN venduto. Ovviamente si parla del codice che permette per l'appunto di affittare per gli affitti brevi. C'è un esposto in procura, dice la Nazione di Firenze, per il codice identificativo di via Guelfa 81, che è il caso di cui si è parlato maggiormente. Sempre sulla Nazione di Firenze c'è un approfondimento su questo, camera con vista, ed è praticamente il reportage della Nazione passata appunto, che ha passato una notte con i suoi giornalisti nelle case dell'ASP al centro delle polemiche. Ancora sempre, come vi dicevo, tutti i giornali hanno come notizia principale in prima pagina questa: la Repubblica di Firenze, Montedomini, affitti brevi in 11 alloggi, questo è il virgolettato appunto di Fritelli che fra poco sentiremo, altri 39 vuoti pronti a darli al comune. Questo è un altro aspetto importante che è arrivato dalla conferenza stampa di ieri, cioè la possibilità di discutere con l'amministrazione fiorentina, dunque con la sindaca Sara Funaro, di questi 39 alloggi liberi. La sindaca, come vedrete, ha dato subito una risposta e anche il Corriere Fiorentino, che per primo aveva lanciato il caso, ovviamente apre con questa notizia: Montedomini, parola alla difesa. Il presidente Fritelli: su 232 immobili sono 30 quelli in affitto turistico o transitorio. A questo proposito direi di sentire subito il contributo che abbiamo raccolto ieri appunto del presidente Fritelli, che ha spiegato, difendendo questa scelta rispetto appunto alla polemica.
Gli affitti brevi rappresentano una percentuale molto molto bassa che sono stati a suo tempo fatti, a suo tempo, perché poi tutto è nato da questo del 2025, di cui poi parlerò. Abbiamo trovato anche il responsabile di questa situazione, però gli affitti brevi sono una misura, vi ho detto, su questo patrimonio. Non è che diceva voi fate gli affitti brevi per la sostenibilità, diciamo che all'interno di questo scenario diciamo diversificato, su ripeto 232 unità immobiliari, noi facciamo affitti brevi 11. Allora, le revoche possono essere fatte soltanto e solamente quando la legge lo permette, lo consente. Quindi noi, per esempio, nei confronti di quel soggetto che si è dimostrato inadempiente nei nostri confronti, perché ci ha messo poi lui un po' in questa situazione, nel senso che ha fatto un... poi lo racconterò, perché merita di essere raccontato per bene. Ha praticamente fatto una dichiarazione falsa, in buona sostanza. Cioè ha dichiarato, non lo anticipo, ha dichiarato di avere il possesso e essere conduttore di un immobile che non aveva. Tant'è che questo immobile è stato messo a bando l'anno successivo rispetto all'anno in cui gli è stato concesso il PIN, il C. Nome e cognome lo saprà presto attraverso il nostro avvocato, perché noi il 29 abbiamo mantenuto inalterata la convocazione, perché la convocazione l'avevamo fatta anche per questo.
E per completezza dell'informazione sui 39 immobili sfitti che ASP appunto ha in possesso, chiederà alla sindaca, come vi dicevo, un modo per metterli a reddito appunto, ma tenendo fede alle linee che la città si è data. Questo è stato quello che ha detto Fritelli. La sindaca Funaro ha risposto subito che saranno utilizzati i fondi della Banca Europea. Andiamo avanti con le notizie, sempre sulle prime pagine dei giornali, sempre dal Corriere Fiorentino. Mollica racconta come Lucarelli Junior e Apolloni siano stati assolti dall'accusa di stupro che erano stati mossi si parla di due calciatori, appunto, e fa anche molto discutere la motivazione con cui, vedrete se ne parlerà, la sentenza di appello si è pronunciata, cioè con il fatto che la ragazza presunta vittima dello stupro poteva dire di no in qualche modo. Quindi vedete che si parlerà ancora di questa cosa, sempre dal Corriere Fiorentino. L'aumento della Tari ora tocca ai comuni. Ieri c'è stata l'assemblea del lato centro, sapete, i comuni che compongono appunto la gestione del servizio nelle province di Firenze, Pistoia e Prato, e ieri si è svolta diciamo l'assemblea, e sono in arrivo questi aumenti entro il 31 luglio. Dovranno passare appunto per la tassa dei rifiuti dai consigli comunali. Ancora dalla Nazione di Firenze, ritornando indietro, ieri c'è stata una manifestazione chiamata dal centrodestra sull'onda del caso Roggero, Mario Roggero, lo ricorderete, il gioielliere che è stato condannato per aver ucciso due persone che avevano appena tentato di rapinarlo, un caso di cui si parla moltissimo, però diciamo i giornali in vario modo descrivono questo flop, qualcuno usa questa parola, qualche parola più eufemistica di questa manifestazione, poiché la mobilitazione in piazza Strozzi, che era stata chiamata, ha avuto una partecipazione veramente molto molto esigua. Ancora andando avanti sulle notizie del giorno, dobbiamo segnalare la presenza di Schlein, Elly Schlein, se non altro insomma perché la segretaria del Partito Democratico si è presentata in Toscana relativamente lontano, non spesso i big lo fanno da quelli che sono le scadenze elettorali, diciamo relativamente perché poi nel nostro paese le elezioni sono praticamente ogni stagione, le prossime non si sa bene quali saranno, ma saranno quelle politiche, e quindi diciamo è una questione che comunque va sottolineata, e appunto la segretaria del PD è andata a Mondeggi, la benzina è tornata a costare più di 2 euro e il governo ignora il problema, ha detto noi abbiamo fatto una proposta concreta, quella di riattivare le accise mobili, chiediamo che dice Schlein venga presa in considerazione, appunto da Bagno a Ripoli ha rilanciato questa proposta sul caro benzina, ha parlato di molti temi nazionali ma anche della sanità toscana, come ha rilevato Michele Bocci per esempio su Repubblica, ma a questo proposito abbiamo un contributo proprio di Elly Schlein.
Rendiamo conto che hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina che è tornata a costare più di 2 euro. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti che sono schizzati alle stelle. Abbiamo un problema sulla benzina, abbiamo un problema sul gasolio, ci sono milioni di italiani che dovranno farci conti, anche perché dovranno fare vacanze più brevi, quelli che stanno partendo, quelli che lavorano ogni giorno prendendo la macchina. Insomma, abbiamo fatto una proposta concreta, chiediamo al governo di Giorgia Meloni di ascoltarlo, ascoltare questa proposta, attivare le accise mobili e riuscire a restituire ai cittadini una parte di quello che lo Stato sta prendendo di più per effetto del rincaro delle benzine, che non dimentichiamo dipende dal fatto che la guerra ha ricominciato a infuocare il Medio Oriente, e anche su questo il governo non ha trovato il modo di dire nulla. Si sono richiusi nel silenzio, probabilmente perché temono altre sfuriate di Trump.
È un periodo un po' pesante, amore, a sta festa di merda ci vorrei morire, però tu mi guardi ancora, ma non so che cosa dirti. Hai quello sguardo triste o quella voglia di sparire. Esco fuori forse per andare, tu con la tua sigaretta che mi fai fumare, e parliamo del futuro, tu hai paura dei 30 anni, voglio scrivere canzoni però devo lavorare, e vabbè. Così bella da guardare, io però non ho più tanta voglia di parlare, sono sempre fuori posto, sai, dovrei partire per trovare un senso, spero tu mi possa perdonare, e vabbè.
Mi dicevi che
Prato, la dispersione scolastica e i bisogni educativi del territorio. Prato è la città con la più alta dispersione scolastica in età dell'obbligo in Italia. È una questione che è strettamente legata alla conformazione del tessuto della società della città, come tutti immaginate, sapete, quella con più immigrati nel paese, in Italia. E la questione è tecnica, ma anche sociale, insomma. E che cosa sono gli alunni con background migratorio? Come mai si distingue fra italofoni e non italofoni? È un'emergenza che è tornata a far parlare di sé, a dir la verità, fuori da Prato, perché a Prato se ne parlava molto spesso dopo la polemica del ministro dell'istruzione Valditara, appunto, che nei giorni scorsi ha indicato Prato come questo puntino rosso. Proprio per questo, insomma, per parlare delle eventuali contromisure da mettere in campo, anche per capire un po' il fenomeno, abbiamo in collegamento l'assessora alla cultura e istruzione del comune di Prato, Ilaria Santi, che nella vita svolge la professione di insegnante proprio a Prato. Insomma, chi meglio di lei può aiutarci a capire. Buongiorno Santi.
Buongiorno, buongiorno.
Grazie di essere con noi e aiutarci a capire questo fenomeno. Innanzitutto andiamo oltre, diciamo, le battaglie di numeri che interessano poco, diciamo, alle persone. Ovviamente Valditara aveva, insomma, dato dei dati un po' imprecisi, poi alla verifica dei fatti, però ecco, diciamo, esiste un problema a Prato di dispersione scolastica. Innanzitutto le chiediamo brevemente a cosa è dovuto, secondo la sua impressione.
Allora, i dati, dispiace che vengano dati imprecisi da un ministro, questo per inciso. Esiste una dispersione scolastica importante, esiste in questo momento in maniera molto più forte rispetto agli anni passati, e su questo ci dobbiamo domandare perché siamo andati a peggiorare da questo punto di vista. E sicuramente non ha fatto bene l'impoverimento del corpo docente nelle scuole. Noi siamo andati ad accorpare le scuole con un numero minore di alunni e di alunne. Questo ha fatto sì della creazione di istituti comprensivi, soprattutto del primo ordine di studi, molto numerosi. Dopodiché abbiamo una forte dispersione scolastica nei primi due anni delle superiori. Quindi va analizzato questi due grossi gap.
Certo, senta.
Sicuramente non ci si può nascondere, il problema linguistico è un problema importante, diventa una barriera, diventa un ostacolo per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze, come diceva lei, con un background migratorio. Per background migratorio si intende tutti i ragazzi e le ragazze che hanno una storia di migrazione alle spalle, no? Che sono arrivati dall'estero e sono in età scolare generalmente, e noi sentiamo sempre di più il bisogno di dare una formazione linguistica dell'italiano, che per loro è l'L2, che arrivi almeno all'A2.
Ecco, questo è molto importante, assessore, lo voglio sottolineare perché sta dicendo forse il cuore del problema. Come avrete notato, non abbiamo mai pronunciato la parola cinesi fino adesso, ma non perché abbiamo una qualche remora, insomma, di carattere linguistico, ma semplicemente perché il problema è proprio questo, probabilmente, cioè quello della lingua. Si dice italofoni, non italofoni, o comunque con background migratorio, cioè lo scoglio più grande è questo. Ma non servirebbero forse più insegnanti, come una legge stessa, io ricordo, insomma, qualche anno fa, forse due anni fa, nel 24, c'era una legge che lo promuoveva.
Pochissimi anni fa, è la 106, è una legge che è stata emendata dal Partito Democratico in sede di Parlamento. L'emendamento è stato accettato da tutti i partiti che compongono il nostro Parlamento, il nostro Senato, è stata portata e votata all'unanimità, e gli emendamenti sono partiti da Prato. Quindi cosa voglio dire? L'esperienza territoriale, la costruzione di un sistema di superamento della barriera linguistica che questa città ha sempre messo in atto. Dal 2007 abbiamo quello che è un protocollo importante, dove firma anche l'ufficio scolastico provinciale e l'ufficio scolastico regionale, che ricordiamo a tutti sono un prolungamento del Ministero nei propri comuni, nelle proprie regioni. Questo documento, che è il SIC, è stato firmato da tutti dal 2007. Quindi la 106, che è una legge che noi vorremmo che fosse applicata a Prato, che cosa vuol dire? Istituirebbe sulle classi degli alunni che hanno competenze linguistiche sotto la A2, quindi una lingua di italiano di studio, i docenti della A23. Che cosa sono la A23? Come esiste il docente di educazione motoria, di educazione artistica, la A23 insegna la lingua italiana agli alunni non italofoni.
Quindi tocca, assessore, al ministero inviare questi insegnanti di italiano di A23?
Certo che tocca al ministero, perché gli insegnanti sono insegnanti di Stato. Io faccio parte degli insegnanti di Stato che in questo momento sono chiaramente spostata per motivi istituzionali e politici in un'altra mansione, quindi però io sino all'anno scorso ero dipendente e tornerò ad essere dipendente, finito il mandato, del ministero, e il ministero ci manda e manda gli uffici scolastici regionali e territoriali, e i nostri uffici scolastici regionali e territoriali, a me preme dirlo, almeno quelli che abbiamo contattato noi in passato, erano a conoscenza di questo. La rete RISPO, che è la rete dei presidi, ha sempre collaborato con gli uffici scolastici regionali, e a oggi, siccome sono cambiati, perché chiaramente passano gli anni, i nuovi direttori del USP e USR hanno, l'avete letto anche sui giornali, intenzione di applicare esperienze positive che sono avvenute e che avvengono oggi in alcune scuole superiori del nostro territorio come progettualità per cercare di superare questa barriera.
Certo, assessore, esattamente il ribaltamento di quello che forse diceva il ministro diceva applichiamo il decreto Caivano a Prato, invece probabilmente sarà Prato ad applicare il proprio studio, il proprio monitoraggio a quello che sarà lo sviluppo. Assessore, abbiamo pochissimo tempo prima appunto
Caivano, scusi se la interrompo, è un decreto nazionale, certo, e quindi dovrebbe essere applicato su tutte le città italiane.
Sì, almeno.
Che io non mi sbagli, che ora i decreti si applicano soltanto in città specifiche.
Sì.
Quindi io credo che invece il percorso che abbiamo intrapreso e abbiamo ripreso con gli studenti, con gli insegnanti, con gli uffici scolastici regionali e territoriali sia un percorso di collaborazione, e non si può prescindere da un percorso di collaborazione con le esperienze territoriali e di tutte le istituzioni che ne fanno parte. E io su questo sono contenta, perché i colloqui con gli uffici territoriali del ministero invece sono positivi e propositivi.
E questo ci fa piacere, assessore. Senta, avevo programmato di parlare con lei anche del caldo asfissiante, delle contromisure nelle scuole. Le strappo la promessa di risentirci, perché purtroppo incombe il GR Popolare, quindi non possiamo. La ringrazio molto, assessore, di aver partecipato.
Vi aspetto anche per il problema del caldo,
certo,
perché il problema del caldo è un problema che purtroppo ci accompagnerà anche in futuro.
Quindi prometto che ne parliamo con lei una delle prossime mattine. Grazie davvero di essere stata con noi.
Buona giornata e buon
lavoro. Grazie.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. La guerra nel Golfo Persico è ancora in vigore, l'allarme aereo scattato in Bahrain per i raid che l'Iran ha lanciato all'alba di oggi in risposta agli attacchi statunitensi. Teheran afferma di aver colpito basi americane anche in Kuwait e Giordania. Il Pentagono dichiara di aver bombardato obiettivi militari nel sud del paese. Le sirene sono risuonate però anche nella capitale, dove testimoni affermano di aver visto esplosioni nel cielo. Si contano almeno 4 vittime vicino alla città di Awaz.
2 palestinesi sono stati uccisi e molti altri feriti in una nuova ondata di raid aerei israeliani su Gaza City. Secondo Al Jazeera, gli attacchi hanno colpito i campi profughi e i dintorni di Gaza City e uno dei bombardamenti ha provocato un incendio che le squadre della protezione civile stanno ancora cercando di spegnere. Nella giornata di ieri un altro raid, sempre nella zona dei campi profughi, ha ucciso 2 persone.
Sono entrati in vigore alla mezzanotte di Washington i dazi annunciati solo poche ore prima dalla Casa Bianca. Si rivolgono ad oltre 60 paesi, compresa l'Unione Europea, e hanno l'obiettivo dichiarato di colpire il lavoro forzato. Le nuove tariffe entrano in vigore proprio alla scadenza dei dazi temporanei del 10% che Donald Trump aveva introdotto dopo l'annullamento dei precedenti da parte della Corte Suprema.
Nella notte i centri logistici di Wildberries, il più grande rivenditore online russo, sono stati colpiti a San Pietroburgo e Tver in un attacco su vasta scala con droni ucraini. Ci sono 3 persone ferite e i residenti hanno parlato di esplosioni e fiamme vicino ai magazzini. È il 5º attacco a Wildberries nell'ultima settimana e il presidente ucraino Zelensky, in seguito a un attacco negli scorsi giorni, aveva affermato che i centri logistici di Wildberries supportano l'esercito russo e lo riforniscono di materiale bellico. Intanto, sempre questa notte, Mosca ha preso di mira la città ucraina di Zaporizhzhia con 5 bombe guidate e ci sono almeno 25 feriti.
Veniamo alla cronaca italiana con una notizia da poco arrivata in redazione. È morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell'Aquila. Le condizioni della giovane erano apparse da subito molto gravi, vani tentativi di salvarla da parte dei medici. L'allieva era stata operata per i gravi traumi riportati alla testa e al bacino.
Un bambino di 1 anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4 che frequentano lo stesso asilo sono stati ricoverati con sintomi gastrointestinali simili, riconducibili a un batterio generalmente diffuso in ambito ospedaliero e che potrebbe essere stato portato nell'asilo dall'esterno. 3 bambini sono stati dimessi, 1 è ancora all'ospedale di Catanzaro. Il contagio si è manifestato nel nido e la struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. I genitori hanno presentato denuncia in questura e la cartella clinica del bambino è stata sequestrata. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
L'Emilia-Romagna ha approvato la legge sul suicidio medicalmente assistito. È la 3ª regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a disciplinare con una legge le procedure per dare attuazione ai principi fissati dalla Corte Costituzionale. Il via libera è arrivato in serata dopo una seduta a Fiume. Il progetto di legge è stato approvato nonostante l'opposizione compatta dei partiti di governo. 8:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno ancora e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1, una coda di 4 km in diminuzione dopo un incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Un veicolo è fermo tra Valdichiana e Chiusi, sempre in direzione Roma. Spostiamoci in A12, personale su strada, lavori tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Livorno. Anche in A12 abbiamo un veicolo in avaria tra il Divio con la diramazione Livorno e Colle Salvetti in direzione Rosignano. Sulla diramazione Pisa, della Firenze Pisa-Livorno, materiali dispersi tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto, direzione Pisa. Ricordo oggi fino alle 21 è in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord che comporta modifiche e cancellazioni al servizio. Maggiori informazioni sui nostri canali social. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Una grande estate di musica con Music Pool. Domenica 26 al Parco Medicio di Pratolino, Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba. Da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana fra musica sudamericana e mediterranea. Lunedì 27 al Teatro Romano di Fiesole, Bobo Rondelli e Nico Gori, Swing Tented in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing. Un incontro speciale per una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti e eventimusicpool.it.
Rischio zero. La sicurezza sul lavoro come diritto fondamentale di ogni cittadino. Una trasmissione a cura di CGL Toscana.
Prossima puntata martedì 28 luglio alle 9.
Contro Radio.
So now I'm with the boss. Where you win or you lose, and it's them who choose. And if you don't win, then you've lost. What a good place to be. Don't believe it. Close all the minds and they love to buy you all a drink. And if we ask all the questions, will you take all your clothes up and back to the kitchen sink? What a good place to be. Don't believe it. You speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never been really happened for me. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never been really happened to me. Don't believe it. Don't believe it. Don't believe it. It's happy all again. Again and again. It's happy all again. And again and again. It's happy all again.
Eccoci ancora nel pieno della newsline di Controradio. La redazione di Controradio è stata colpita, insomma, da uno studio che verrà presentato proprio oggi e che cercheremo, insomma, di approfondire in anteprima. Parliamo di vita e attività dopo la pensione, perché cosa succede? Che stamane, proprio a Livorno, si svolge l'assemblea regionale delle Leghe dello SPI, il sindacato dei pensionati della Toscana. Al centro, appunto, si parlerà, insomma, dell'agenda di rafforzamento della rete territoriale come presidio sociale per i diritti, ma anche di partecipazione e di democrazia. Ma la presentazione di questa ricerca dell'Università di Firenze sulla vita e i percorsi di attività in Toscana dopo il pensionamento è il fuoco, diciamo, che ha attratto la nostra attenzione. Per parlare di questo, insomma, abbiamo contattato alcuni ospiti, primo fra tutti il segretario dello SPI, Alessio Gramolati, a cui do il buongiorno. Buongiorno Gramolati.
Buongiorno e buongiorno radioascoltatori.
Beh, diciamo che intanto come vi è venuta l'idea di fare una ricerca di questo genere e se mi vuole dire subito che cosa la sorpresa di questa ricerca, si è potuto iniziare a sfogliarla?
Allora, ci ha motivato il fatto che siamo in presenza di un cambiamento straordinario. Quando si dice che siamo di fronte a una sfida demografica, noi ancora non abbiamo avuto la capacità di dargli una dimensione. E due date per spiegarsi: nel 1978, quando fu fatta la riforma della sanità, nascevano 1 milione di bambini in questo paese, e oggi ne nascono 360.000, e le persone hanno aumentato considerevolmente la loro aspettativa di vita. Tutta questa trasformazione la osserviamo ma non la governiamo. Io credo che se continuiamo così, e questa ricerca ci conferma le tendenze in atto, da questo punto di vista nessuna sorpresa se non l'amarezza del fatto che accadono cose che erano facilmente prevedibili ma che sono il frutto di politiche sbagliate.
Molto chiaro, anche nei numeri, diciamo così, sì. Prospetta la motivazione per la quale è necessario approfondire questi cambiamenti che non riusciamo a governare. Se lei è d'accordo, Gramolati, io sentirei subito, se l'abbiamo in linea, la professoressa Annalisa Tonnarelli, che appunto ha condotto la ricerca e che abbiamo il piacere di avere qui con noi. Mi sente, professoressa?
Sì, buongiorno, mi sento. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei. Che cosa ha evidenziato la ricerca? Che cosa possiamo, diciamo, anticipare ai nostri ascoltatori riguardo alla ricerca che sarà presentata oggi a Livorno al congresso dello SPI?
Allora, la ricerca conferma un dato diciamo, noto in letteratura ma poco approfondito da un punto di vista della ricerca empirica, cioè che ormai la pensione non è più una vite alla vita lavorativa, ma apre poi a percorsi molto agevolati nell'età appunto oltre 60. La nostra ricerca riguarda i lavoratori tra i 60 e i 75 anni, quindi che sono caratterizzati da percorsi molto articolati di inattività, di magari tempo dedicato alle attività informali, di volontariato e anche di attività lavorativa e remunerativa. Allora, la cosa interessante della ricerca è che un questo mercato del lavoro del post-pensione, perché è quello su cui ci siamo focati maggiormente, quindi coloro che continuano a lavorare, riflette un po' delle diseguaglianze che esistono nel mercato del lavoro tradizionale, quindi quello che riguarda le persone in età considerate appunto tradizionalmente attiva, e quindi che non tutti hanno le stesse possibilità, se lo vogliono, di continuare a svolgere un'attività lavorativa dopo la pensione. Da questo punto di vista fanno la differenza il capitale culturale, le competenze acquisite durante la vita lavorativa e anche le esperienze professionali svolte. Quindi paradossalmente i lavoratori più fragili durante la vita attiva tradizionale, che magari avrebbero più bisogno di continuare a lavorare per integrare un reddito da pensione particolarmente basso, non riescono a intercettare quelle opportunità che, congruenti con lo stato di salute, magari logorato da un lavoro faticoso, con il tempo, con le energie e con le competenze, consentirebbe loro di acquisire un reddito integrativo dopo la pensione.
Molto interessante, professoressa. Senta, qual è la percentuale più o meno di persone che continuano a lavorare, secondo la vostra ricerca, fra i 60 e i 75 anni?
Il nostro campione, che è un campione significativo a livello territoriale, ovviamente parte da, come avrà detto Di Martino, da Alessio, parte da erano iscritti alla CGIL, quindi non è completamente rappresentativo della popolazione, ma alcuni test che abbiamo fatto sui dati ci confortano sul fatto che una buona approssimazione rispetto alla popolazione di 70-75 anni in Toscana, il 17% continua a lavorare. Il 23%, ora sono in macchina, vado a memoria, circa il 23% svolge attività di volontariato e il 58% sono persone completamente inattive. Allora, sull'inattività vorrei precisare, ovviamente sappiamo bene che l'inattività non lo è, lo è rispetto al mercato del lavoro, ma continua a dare un momento di grande impegno in ambito informale. È interessante perché molti degli intervistati ci dicono che sarebbero disponibili sia a essere coinvolti in attività lavorative che di volontariato, a volte non possono farlo per ragioni di salute o per ragioni anche di considerazione della cultura della loro vita lavorativa, il desiderio di lasciare spazio ai giovani, a volte anche perché mancano delle opportunità. Questo non solo per quanto riguarda il lavoro, ma anche per quanto riguarda l'attività di volontariato.
È molto chiaro, ha fatto bene a fare questa precisazione sull'inattività rispetto al mercato del lavoro, molto interessante. Senta, Gramolati, vorrei un attimo coinvolgere di nuovo lei. Ci dica, segretario, come si commentano questi dati? C'è una disuguaglianza, direi, sociale ed economica che si protrae insomma nell'età della pensione, come ci spiegava la professoressa Tonarelli rispetto alla ricerca?
Intanto confermo che analizza a buona memoria, perché i dati sono quelli. Allora, per aiutare i nostri radioascoltatori, non è che questo sia un fenomeno che si manifesta adesso, quello che cambiano sono le percentuali. La percentuale di coloro i quali raggiunto il traguardo della pensione continuano a lavorare tende a crescere. La percentuale di coloro che raggiunta l'età della pensione scelgano il volontariato, scelgano di utilizzare una quota del proprio tempo a favore degli altri, sta diminuendo. Dentro questo fenomeno ci sono altri fenomeni. Il primo, come diceva Annalisa, accade il fatto che sono persone che hanno una dotazione culturale molto alta, quindi un background particolare, che sceglie di sostenere gli altri. Consideriamo che la nostra è una regione che confida molto sul civismo, sul volontariato, su questo meccanismo di sussidiarietà che responsabilizza le persone anche quando hanno raggiunto l'età pensionabile. Dall'altro, dal punto di vista professionale, sono, ora uso una parola che dovrebbe essere bandita, gli skill più qualificati che vengono coinvolti. E questo chiama in causa una responsabilità evidentemente di chi non prepara i giovani a sostituire le competenze di queste persone. Dall'altra però preclude anche per tanti che hanno basso reddito la possibilità di andare a integrare. Quindi ci sono due fenomeni: meno attenzione per gli altri e più attenzione per se stessi. Queste non sono scelte che derivano da un egoismo che nasce, ma da una disuguaglianza che cresce.
È molto chiaro. Io ringrazio sia Gramolati anche per aver, diciamo così, introdotto il termine skill all'interno del linguaggio del sindacato dei pensionati, che non è banale, ma farò finta anche io di non averlo sentito e non lo ripeteremo mai più. Ma soprattutto ringrazio anche la professoressa Tonarelli, che ha voluto condividere con noi, ricordandosi a memoria, come diceva bene Gramolati, anche i dati di cui abbiamo raccontato, dati che raccontano, lo ricordiamo ancora una volta, che un quinto quasi dei pensionati del campione oggetto della ricerca che sarà presentata oggi continua a lavorare, e che diminuisce la quota dei pensionati che invece possono fare o vogliono fare, anzi possono fare volontariato in questo caso, perché diminuiscono le opportunità per farlo. Ha spiegato molto bene Gramolati, perché vi ringrazio e vi do appuntamento a prossimi approfondimenti.
Grazie, buongiorno.
Grazie caro, eh. Ancora in diretta con Controradio, con la Newsline, parliamo ora dell'esperienza di Shelter City. Shelter, appunto la traduzione riparo, che cos'è? Un programma internazionale di protezione temporanea per appunto difensori dei diritti umani a rischio. È stato al centro di una seduta della Commissione Pari Opportunità, Pace e Diritti Umani, Relazioni Internazionali, Migrazione del Comune di Firenze, presieduta da Stefania Collesei. Al centro appunto il racconto della dottoressa Rima Saleh, attivista gazawi, esperta di diritti umani per l'educazione e l'infanzia. A questo proposito abbiamo realizzato, anzi Chiara Brilli ha realizzato un'intervista a Collesei che andiamo ad ascoltare.
Un importante momento di restituzione in Commissione Pari Opportunità, Pace e Diritti Umani per quanto riguarda l'esperienza della Shelter City. Vogliamo raccontare che incontro è stato e che testimonianze ha raccolto?
In Commissione abbiamo potuto ascoltare la testimonianza di una attivista gazawi, una professoressa che si occupa di infanzia e di adolescenza e delle conseguenze dei conflitti su questi bambini. Questa attivista è stata accompagnata a Firenze dall'assessora alla città metropolitana di Roma, che ospita attraverso questa cosa che si chiama Shelter City, insomma città rifugio, che accoglie gli attivisti umani che vengono da diverse parti del mondo per appunto restituire la loro esperienza. Queste persone, questi attivisti, che possono essere attivisti ambientali, sindacalisti, politici, perseguitati comunque nel loro paese, vengono per una sorta di sollievo, per ricaricare le pile, si direbbe, rispetto al loro impegno quotidiano. E però nel frattempo, mentre loro fanno la loro permanenza qui, 2-3 mesi, quello che è, si mettono a disposizione della società per incontri con le associazioni, con le scuole, per portare attivamente e in via diretta la loro esperienza da paesi di provenienza. E ieri appunto c'era presente l'assessora Tiziana Biolghini, mentre la professoressa Gazawi era Rima Saleh.
Ecco, Shelter Cities sono promosse non solo da associazioni ma anche da amministrazioni locali, e Firenze in questo senso ha approvato un atto di indirizzo di adesione.
Sì, certo. Il Consiglio Comunale ha già approvato circa un anno fa un atto di indirizzo che chiedeva che si facesse anche a Firenze città rifugio, ed è iniziato un iter. Ci sta seguendo molto da vicino il COSPE, perché attraverso l'aiuto delle associazioni che noi si riesce anche ad avere contatti con queste persone che sono sparsi per tutto il mondo. Mentre a Roma è soprattutto un ponte per, a Firenze il nostro contatto è con il COSPE, ma abbiamo già avuto anche eventuali anche altre adesioni, in particolare la Fondazione Kennedy, quindi si sta lavorando alla procedura, insomma a concretizzare, diciamo, questo atto di indirizzo, e ci auguriamo davvero che con l'inizio dell'anno prossimo si possa partire anche noi. Non sono molte le figure che possiamo ospitare, perché ovviamente hanno un certo costo, ma cerchiamo, come dire, di farlo, anche perché una volta che l'attivista è qui può anche cominciare a girare, così come da Roma sono venuti a Firenze, da Firenze potrebbero andare in altre città della Toscana o comunque della città metropolitana.
Torniamo in conclusione alla importante testimonianza, alla presenza dell'attivista Gazawi, esperta di diritti umani per l'educazione e l'infanzia, Rema Saleh, che davvero ha dato uno spaccato di quelle che sono le necessità e i bisogni primari della popolazione più piccola, la popolazione civile, i bambini e le bambine che sono i principali e le principali vittime di questa situazione.
Sì, è stata una testimonianza non solo commovente, ma anche piuttosto, come posso dire, pesante, perché si vede chiaramente che è troppo il tempo in cui durano questa situazione a Gaza. Ci ha riferito di bambini di 6, 7, 9 anni, 8, 9 anni, che non avevano tenuto mai una matita in mano. Ci ha raccontato di come sorgano scuole temporanee sotto le tende per ridare un minimo di istruzione a dei bambini che hanno vissuto solo la loro infanzia sotto la guerra, specialmente negli ultimi anni, e quindi non hanno potuto imparare a leggere, a scrivere, a fare piccoli calcoli. Ci ha raccontato come in queste tende non ci siano le sedie per tutti, come manchi il materiale didattico, come molti bambini che frequentano questi corsi siano bambini amputati e comunque bambini traumatizzati. Tutto quello che è successo non è che se anche la guerra finisse, ce l'auguriamo, finisca il genocidio, finisca la guerra, non è che poi magicamente tutto scompare. Questi sono bambini che porteranno con sé il trauma per tutta la vita e probabilmente anche oltre le loro generazioni. Noi abbiamo ritenuto opportuno continuare a far venire in commissione persone che ci portassero la loro esperienza diretta, perché a volte è davvero l'unico modo per smuovere davvero un po' le coscienze.
Ed è fondamentale, appunto, che le coscienze vengano smosse anche parlando all'interno delle nostre istituzioni di quello che accade e delle conseguenze di una guerra che è ancora in corso. Come ricordava Stefania Collesei, che precisava giustamente Shelter City, città rifugio, io precedentemente l'avevo tradotto con la traduzione letterale riparo, ma effettivamente insomma la declinazione corretta in questo caso è città rifugio. Benissimo, tra poco torniamo con una considerazione, un approfondimento che riguarda il tempo. La Newsline parla del presente con un affaccio sul futuro, ma spesso il presente e il futuro diciamo ci parlano del passato, e domani è il 25 luglio ed è il giorno della pasta asciutta antifascista, quindi tra poco ne parliamo, subito dopo la pausa.
La Newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2023. Estrazione entro il 15 settembre 2026. Regolamento su vincilelba.it.
Controradio.
swallowed up by your posse. I'm not walking on the water, illusion of the light. When you lent to me my gaze, there were halos in your eyes. This living hurts, I heard you laughing. This living hurts, I talk too much. This living hurts, it's never ending. This living hurts, but nothing hurts like the rush. On that talk show we adore, we're an audience in rapture, static shadows on the floor. So we sit around for hours, just holding up the night, sharing voices in our heads. Life's a joking candlelight. This living hurts, I heard you laughing. This living hurts, I talk too much. This living hurts. This living hurts, but nothing hurts like the rush. Nothing hurts like the rush. They're all out to get us. Nothing hurts like the rush. If I play with the violence of life, have you already made up your mind? And if I lay with the stars you and I, you've already made up your mind. As we talk about survival, the candle slowly dies, but our waxy fingerprints let us know that we're alive. Nothing hurts like the rush.
Il 25 luglio del 1943, la notizia della caduta del fascismo, con l'arresto del duce, la famiglia Cervi apparecchia una tavola per tutto il paese, chili di pasta asciutta distribuiti sotto i portici di Campegine. Ovviamente si parla di Reggio Emilia, dove la provincia di Reggio Emilia, dove appunto è avvenuto tutto questo. Da allora quella tavola non ha mai smesso di allungarsi. Oggi la rete delle pasta asciutte conta in Italia e anche all'estero più di 300 feste, sono tantissime, insomma numerose anche quelle fra Firenze e provincia, ma in tutta la Toscana, promosse da ANPI, ARCI, CGIL e numerose realtà antifasciste del territorio. Per questo insomma vogliamo approfondire questo tema fatto banale con Vania Bagni, la presidente dell'ANPI di Firenze, che abbiamo al telefono. Buongiorno presidente.
Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito.
È un piacere per noi parlare di questo. Questa pasta asciutta è una pasta asciutta simbolica, e adesso magari riflettiamo su questo significato ai tempi che corrono. Però la prima cosa che le voglio chiedere è: qual è stata la sua prima partecipazione a una pasta asciutta antifascista?
È di tanti anni fa, a Casa Cervi. La prima l'ho vissuta a Casa Cervi, devo dire un'emozione fortissima, una radice enorme che è rimasta dentro, si è radicata dentro di me, come tutte le occasioni in cui viviamo questo senso di appartenenza, esercitiamo anzi questo senso di appartenenza, di condivisione, di collettività, è sempre... sono sempre occasioni non soltanto di crescita personale, ma anche di crescita collettiva.
Leggendo i libri di storia ricordo questo particolare, insomma, di me da giovane, che leggevo questa pasta come era condita, burro e formaggio, perché ovviamente diciamo quel luogo indicava quegli ingredienti. Però sappiamo benissimo che i veri ingredienti di questa pasta sono la memoria, sono la rivendicazione di una libertà cercata a lungo. Ecco, intanto le chiedo subito questo particolare: anche quella volta che ha partecipato a Casa Cervi era condita burro e formaggio quella pasta? poi invece parliamo del condimento che c'è, che serve oggi a questa passeggiata.
Sì, certo, i condimenti sono sempre, ognuno poi la condisce con quello che crede nel momento, in genere è pomodoro, ma quest'anno per esempio noi tra le tante pasta asciutte che ci saranno e sono state organizzate, come diceva lei, in collaborazione con tante realtà, Ampi, Arci, CGL, ma anche altre, Raned, per esempio noi a Peretola torneremo all'antico, cioè utilizzeremo il burro e il formaggio, ma semplicemente perché abbiamo bisogno di rigenerare un contatto con quel mondo, con il senso e con ciò che rappresentava quella spastasciutta in quel momento, cioè era il simbolo della fine di un'oppressione, la speranza che un futuro diverso era concretamente possibile. E allora oggi noi abbiamo bisogno proprio di riappropriarsi anche di quel significato politico, sociale così profondo e tornare a condividere. In questo io lo considero oramai quasi un rito collettivo, no? Perché in tutta Italia è così e cresce di anno in anno e questa cosa secondo me diventa incredibilmente importante e anche incredibilmente bella in un contesto così di difficoltà enormi nel quale viviamo, no? Perché facciamo ste pasta asciutte oggi? Perché è anche quella è il simbolo di un antifascismo attivo, no? Vogliamo che pubblicamente sia anche quella l'occasione per ribadire che noi siamo contro tutte le forme di fascismo, di razzismo, di autoritarismo, contro ogni forma di discriminazione, no?
Ecco, questo presidente è molto importante quello che sta dicendo, nel senso che sì, lei parla di antifascismo attivo, io direi anche antifascismo contemporaneo, nel senso mi spiega il significato in un momento come questo in cui le parole d'ordine della politica, di molta politica, tornano ad evocare diciamo così dei termini che sono quelli propri di quel periodo storico, appunto, che si voleva superare ed avversare. Intanto le chiedo subito, a queste pasta asciutte antifasciste partecipano molti giovani e secondo lei comprendono il significato contemporaneo anche distanziandosi dalla memoria di avversare insomma queste parole che sentiamo spesso diciamo riprodurre dalla politica di oggi, anche con un consenso che strabilia a volte?
Ma certo che partecipano i giovani, ma con una determinazione, una convinzione fortissima, proprio diciamo radicale, io la voglio proprio collocarla in questa dimensione, perché abbiamo tutti quanti bisogno di ricreare quello spirito di comunità, di tornare a vivere, no? Quello spirito di comunità, quell'idea che in qualche modo siamo una grande famiglia, no? E abbiamo bisogno di ritrovarci insieme per condividere quelli che erano i valori della resistenza e che oggi più che mai hanno bisogno di essere ribaditi, vissuti, dichiarati, cioè il concetto di libertà, di democrazia, di uguaglianza, il valore della comunità, no? E della solidarietà a fronte di un sistema generale di indifferenza, di individualismo e di chiusura in se stessi, no? E quindi noi vogliamo invece uscire da questo spazio assolutamente che nocivo sotto tutti gli aspetti, sul piano personale ma anche come cittadini e cittadini, e vogliamo proprio cavalcare un'altra idea, un altro mondo possibile, così come fecero i fratelli Cervi. E allora, tra l'altro, ci tengo a dire che noi ogni anno a Firenze diamo un valore ancora più forte alla pasta asciutta antifascista, ovvero? Perché ogni anno Ogni anno noi raccogliamo i fondi da destinare a qualsiasi, a una qualche, come dire, lotta sociale o civile, che sia dei lavoratori, che sia per le vertenze sindacali. Quest'anno abbiamo fatto una scelta anche un po' in continuità con un lavoro che abbiamo avviato già da dicembre dell'anno scorso, cioè un lavoro di raccolta fondi per solidarizzare con Cuba. E quest'anno abbiamo deciso di raccogliere questi fondi da destinare alla campagna di solidarietà con Cuba e contro il blocco economico ed energetico imposto dagli Stati Uniti. Ed è una battaglia, ed è una campagna che è promossa da Italia Cuba e da Medicuba Europa, e in qualche modo contribuiremo con la nostra pasta asciutta alla costruzione di impianti fotovoltaici destinati alle strutture sanitarie e sociosanitarie cubane. Noi pensiamo che l'antifascismo deve essere un antifascismo internazionale e qualsiasi occasione deve essere l'occasione per evidenziare il senso e il valore dell'antifascismo oggi, che non riguarda soltanto i temi di casa nostra, che sono fondamentali, ma che sta a un livello ancora superiore, perché o ci salviamo tutti o non si salva nessuno. Quindi noi questa volta abbiamo fatto la scelta di destinarlo a questo progetto, e per noi è veramente importante questa
lo
cosa.
Capisco,
è veramente importante che l'AMPI si organizzi, si auto-organizzi per dare senso e valore alle proprie azioni, alle proprie iniziative di livello internazionale.
Internazionale, lo capisco, tra l'altro, insomma, in continuità con il richiamo collettivo che faceva prima, insomma, no? E anche a ragionare
stavo
collettivamente.
Dicendo proprio questo. Esatto.
Presidente,
sì, internazionale, prego.
No, è proprio su questo volevo chiederle, insomma, una cosa che riguarda diciamo l'esportazione del fascismo, perché poi è diventato un modo di pensare. Ecco, io vorrei capire da lei, che ha contatto diretto anche appunto con le persone che partecipano a questa rievocazione ogni anno, mentre quella dei Fratelli Cervi era, come dire, un festeggiamento per una fine anche, no, di un regime che arrivava. Ecco, quello che vorrei capire da lei e quali sono le parole contro cui combatte oggi l'antifascismo in questo momento?
L'odio, la violenza, la discriminazione, il fatto che i diritti devono essere diritti di tutte e tutti, non c'è un diritto per qualcuno o per qualcun altro. Anche se ci limitiamo a parlare del nostro paese, siamo governati da un sistema in cui si fanno le scelte, si assumono i decreti sulla base, come dire, delle cose che accadono così, su fatti di cronaca, no?
Riferisce ai decreti di sicurezza?
Ma certo, non con una visione, va bene, per quanto distante possa essere dalla mia, dalla nostra, quella di un governo di destra, ma non c'ha visioni, è cieco, è totalmente cieco, ha lo sguardo girato indietro a un tempo che non esiste, non esiste più e per fortuna non potrà più esistere, e continuano ad agire in modo veramente come dire, preoccupante, tra l'altro senza mai risolvere un problema, perché ogni decreto, decreti sicurezza, contraddice la scelta fatta con il decreto precedente. I problemi continuano ad aumentare, quindi non sono neanche in grado di rispondere, secondo la loro visione, che non è certo la nostra, però non sono in grado nemmeno di rispondere alla loro visione ai problemi di questo paese. Siamo veramente immersi in un sistema di follia generalizzata. Io non so quando le persone si renderanno conto di questo e quando cominceranno veramente a scendere nelle piazze, a stare a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici quando ci sono le vertenze, a stare a fianco dei cittadini e delle cittadine, come abbiamo fatto in questa settimana dopo i fatti di Bologna. Siamo subito scesi in piazza anche a Firenze, no? Per come dire, porre un problema fondamentale: la sicurezza, sì, ma non la sicurezza come la pensa la destra di governo. La sicurezza è una materia complessa che va letta e gestita con una visione complessiva e non con la violenza, certo non con la repressione, comporre sempre dei limiti a tutti, cioè Io credo veramente che la gente debba svegliarsi da questo torpore e cominciare a capire che stanno mettendo fortemente in discussione la tenuta democratica del nostro paese. O ce ne assumiamo noi la responsabilità o rischiamo veramente di precipitare nel baratro. E qui occorre solidarietà, occorre soprattutto un lavoro collettivo e collegiale con i partiti, con le istituzioni, cosa che noi come ANPI, ma posso dire sempre insieme ad altre realtà, ARCI, la CGIL, l'ANED, ma anche altre organizzazioni con cui collaboriamo quotidianamente, noi vogliamo veramente come dire, essere portatori di elementi che possano far riflettere le persone, uscire da quel sistema della contrapposizione da stadio e cominciare veramente a dire alle persone: dovete ragionare con la vostra testa e guardate le cose per quelle che sono.
È molto chiaro, bando alle tifoserie e parole d'ordine come insomma ragionamento collettivo, solidarietà e diciamo tutto quello che ci ha spiegato molto bene la presidente dell'ANPI di Firenze.
È verità anche da parte della stampa, verità, perché altrimenti si costruiscono fenomeni ad hoc, funzionali al momento, ma noi non abbiamo bisogno del prêt-à-porter, noi abbiamo bisogno di una politica che abbia una visione e soprattutto che stia dentro al sistema democratico, quindi che abbia come riferimento i valori della nostra Costituzione. Non c'è altro se non vogliamo finire nel baratro, non c'è altro.
Beh, insomma, è una responsabilità che riteniamo di assumerci, ha perfettamente ragione, anche la stampa ha un ruolo molto importante su questo, i media in generale, insomma, sul racconto diciamo della verità e non per inseguire magari diciamo un interesse che possa portare altri tipi di vantaggi. Presidente, io la ringrazio tantissimo, le chiedo in chiusura di ricordare diciamo quali sono gli appuntamenti per la pasta asciutta antifascista di domani, insomma i principali, quelli che lei tiene, prima diceva quella di Peretola appunto con burro e formaggio, ma non so se c'è qualcos'altro che vuole aggiungere rispetto a proprio
a voglia, c'è all'Anconella, ci sono a Certaldo, nell'Empolese a Pinci, ci sono nel Mugello, ci sono in Val di Sieve, noi abbiamo 45 sezioni nell'ANPI provinciale di Firenze e in forma associata, per esempio, comunque nelle 6 aree diciamo della città metropolitana almeno ne trovate 2 se non 3 di pasta asciutte antifasciste organizzate per domani.
Di sicuro, insomma, non si può perdere. Ringraziamo tantissimo la presidente
del.
Non si può sfuggire alla pasta asciutta antifascista. Grazie presidente. Grazie presidente Vania Bagni e a risentirci a presto. Buon lavoro e buona giornata.
I think you shine down on you, and then I swear I see the sun. I think you shine, 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 shine.
Bene, abbiamo appena parlato delle nuove generazioni, anche in rapporto insomma alla pastasciuta antifascista, però insomma sappiamo bene che ci abbiamo riflettuto tanto spesso, le generazioni che si affacciano al mondo scelgono la politica tramite non più le ideologie ma tramite alcuni temi ben specifici, e abbiamo riflettuto moltissime volte sul fatto che la difesa del clima sia stato il terreno di impegno politico e sociale di questa generazione di giovani, soprattutto della generazione Z, ma non solo, anche vediamo un diciamo contagio che anche ai più giovani che stanno arrivando è arrivato. Insomma, le mobilitazioni, le assemblee, le occupazioni simboliche degli spazi pubblici su questo tema sono al centro di un viaggio artistico fatto fotograficamente da Michele Borzoni e Rocco Rorandelli, una mostra a cura di Valentina Gensini, che è in programma fino al 30 agosto al MAD, appunto Murate Art District della Fondazione Muse, è realizzata nell'ambito del progetto Connect in Times, appunto con il contributo della Fondazione CR Firenze. Il progetto è nato da un lavoro appunto di documentazione sviluppato fra il 2021 e il 2024 in vari paesi. I fotografi si sono mossi in Italia ma anche in Germania, in Portogallo, in Belgio, in Francia, in Svizzera, in Austria, insomma seguendo da vicino alcuni dei principali movimenti ambientalisti europei attraverso un linguaggio che unisce fotografia, documentari e fotoreportage. La mostra restituisce uno sguardo ravvicinato sulle nuove forme di partecipazione civile, appunto in particolare quella che affrontavamo poco fa. Abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi uno dei due fotografi al telefono, Rocco Rorandelli, che saluto. Buongiorno Rorandelli.
Buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori.
Ebbene, da cosa nasce l'idea di questa mostra? Questa è la cosa che diciamo mi innanzitutto attira la mia attenzione, perché insomma non è una cosa banale cercare di approfondire quali sono anche le movenze estetiche di questi movimenti.
E come hai detto tu, c'è questo movimento, questo tema dell'ecologia, ma in particolare del clima, che ha riattivato le piazze, ha riattivato l'idea che diciamo riunirsi in gruppo, riunirsi in collettivi, in associazioni, in movimenti, insomma, potesse avere un impatto. E quindi quando ci siamo resi conto che intorno a questa tematica si stava realizzando una rete di movimenti e di attivisti, quasi tutti molto giovani, è lì che ci siamo appassionati al tema, perché l'abbiamo trovato finalmente un qualcosa che potesse raccontare non soltanto della crisi climatica ma anche di soluzioni, di modi di affrontarla, e quindi per noi chiaramente era del materiale da raccontare, da documentare.
Cosa l'ha colpita maggiormente di questo racconto fotografico? Cosa si è accorto, insomma, che stava succedendo, che non si aspettava?
Una delle forze di questi movimenti, secondo me, è il passaggio di conoscenze attraverso workshop, incontri, scambi di informazioni anche tra nazioni, quindi persone, ragazzi e ragazze che avevano esperienze in climate camp, per esempio in Austria, poi li trovavi anche in Portogallo a raccontare le loro esperienze, creare un linguaggio comune paneuropeo, un linguaggio fatto non soltanto di gesti e parole, ma anche di concetti e di logiche intorno appunto a questo tema. Noi nel nostro lavoro, che non è soltanto una mostra ma è anche una pubblicazione, un libro, abbiamo riportato questo linguaggio nuovo attraverso un glossario non ufficiale, l'abbiamo chiamato glossario non ufficiale dell'attivismo, perché abbiamo imparato tantissimo, abbiamo imparato come si parla, come si trasmettono, diciamo, concetti e intorno a, diciamo, a questo tema, e quindi abbiamo voluto buttarlo giù per avere una sorta di dizionario.
Questo aspetto, Rolandelli, è davvero cruciale. Sono contento che, insomma, l'abbia citato. È davvero cruciale. Nessun glossario è ufficiale, insomma, prima che poi diventi una vera lingua. Sono curioso, qual è una parola o una o due parole, insomma, che vengono usate molto nel glossario non ufficiale che avete diciamo accompagnato alla pubblicazione fotografica?
Beh, ci sono tanti termini che per noi erano nuovi e che descrivono molto bene, diciamo, l'ambiente e come si muovono le persone in questo ambiente, e quindi per esempio finger, il dito. Il finger è un piccolo gruppo di affinità, persone che, cioè, si riuniscono perché hanno, diciamo così, delle plasticità simili, e ogni finger ha, quindi all'interno di un'azione, si coordinano vari finger, vari gruppi. Questo permette di avere molta mobilità, cioè un movimento, un passaggio anche rapido di spostamento delle persone, però sempre coordinato, perché un finger è attaccato alle altre finger tramite una mano, e poi c'è il braccio, e poi c'è tutto il resto, insomma.
Questo è molto interessante, insomma, è anche una estensione, diciamo, in chiaro di quello che veniva chiamato falange nei tempi del periodo extraparlamentare, quindi è molto più riconoscibile. Quindi potremo, diciamo, visitare questa mostra a cura di Valentina Gensini fino al 30 di agosto, appunto, al Murate Art District. Sono appunto i fotografi Michele Borzoni e Rocco Rolandelli che hanno realizzato sia la mostra che la pubblicazione, appunto, che potrete consultare. Io veramente voglio ringraziare molto Rocco Rolandelli per questa diciamo discussione che abbiamo avuto stamattina, questo approfondimento, e anche per averci insegnato almeno una parola del glossario di questi collettivi, e le auguro buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro,
a presto. Arrivederci. Ringrazio per averci seguito, un saluto dalla redazione di Controradio, dalla Newsline di questa mattina. Alle 9.30 c'è il GR di Popolare Network, e l'appuntamento con la redazione invece è alle 12.45 come al solito con il GR di Controradio.